perché a notte silenzi e quindi senti i ballati paura. De me ne pensi, boom, yeah. O te ne senti, chiun, yeah. Guardo cielo con le stelle stonga brilla.
Torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, apriamo completamente insomma un altro argomento. Innanzitutto accogliamo insomma il nostro ospite, si tratta di Mauro Pompili, giornalista che già ha dialogato con noi sul Libano, che è diciamo la zona dove vive e lavora. Intanto ciao e grazie.
Buonasera a tutti e grazie a voi.
Senti, volevamo intanto, insomma, in questi giorni ovviamente noi come tutti i media abbiamo parlato molto di Libano e abbiamo dato conto di quella giornata diciamo pazzesca che è stata domenica con Israele che ha bombardato su quattro territori contemporaneamente sostanzialmente, e poi da ieri stiamo vedendo, insomma, ci sembra ancora un aggravamento per quanto riguarda la situazione del Libano, perché c'è questa situazione di invasione di terra, non invasione di terra, incursione, così come viene chiamata, ma una grande destabilizzazione sicuramente del sud del Libano, con addirittura, per quanto ne ho saputo, non so tu che notizie hai, una richiesta di evacuazione, un invito a evacuare da parte di Israele agli abitanti di tutta la zona sud.
Sì, a quello che è accaduto oggi ci sono stati ripetuti messaggi da parte dell'esercito israeliano di evacuare almeno 30 villaggi della zona sud del Libano. Di fatto al momento attuale le notizie che arrivano dal Libano, un'incursione via terra, un'invasione non c'è ancora stata. Probabilmente l'obiettivo dell'esercito di Israele in questo momento potrebbe essere quello di svuotare la regione, quella fascia, e poi bombardarla a tappeto ancora più di quanto sia stato fatto dal 7 ottobre ad oggi, nel tentativo poi di entrare via terra senza subire i danni che hanno subito nel 2006. Questa potrebbe essere la strategia. Nel frattempo sono continuati comunque i bombardamenti in tutto il sud, e nella fascia della cosiddetta Valle della Bekaa, nord-est del paese, a Beirut sud, ma soprattutto poi ci sono stati i primi attacchi al campo di Khan el-Wayn a Sidone, che è un campo rifugiati palestinesi, che è il più grande campo rifugiato palestinesi del Libano, conta, si stima fra i 60 e gli 80.000 abitanti, che vuol dire che è un vero formicaio, e quindi per quanto gli attacchi siano stati mirati, come si suol dire, ma mi sembra che le cifre anche in Libano sul mirato abbiano poco di veritiero su questo aggettivo, e quindi c'è questa novità. Oltre alla novità dei giorni scorsi, che è stato attaccato alla sede del Fronte Nazionale di Liberazione Palestinese a Colla, praticamente in centro a Beirut, con un drone. Quindi sembra che Israele abbia intenzione di fare veramente guerra a tutto campo in Libano.
Quando parli di liberare la zona sud per bombardarla, cioè fare evacuare la maggioranza della popolazione per poi bombardarla in maniera ancora più pesante, per zona sud intendiamo diciamo fino al fiume Litani, cioè quella parte che doveva essere sostanzialmente controllata da UNIFIL, credo, o anche oltre fino a Sidone?
No, per adesso si fermano appunto al fiume Litani, che è più o meno quella che era stata per 25 anni quasi occupata di Israele in Libano, quella che la resistenza di Hezbollah ha combattuto per 25 anni e nel 2000 Israele era stata costretta ad abbandonare. Per adesso al sud, a parte appunto sporadici attacchi a Sidone, che è una città più a nord, sempre sulla costa, per gli ascoltatori la costa libanese è lunga 210 chilometri, tra il sud e Beirut, tra il confine sud e il Beirut ci sono circa 110 chilometri, Sidone si pone a metà strada di questa strada litoranea. E poi ci sono stati attacchi sempre nel sud, al di sopra di questa zona del Litani, in aree interne montagnose che appunto si chiamano Nabatie, Nakura ed altro.
Senti,
dove sempre secondo Israele c'erano postazioni Hezbollah.
È una zona questa, ti faccio un'ultima domanda su questo sud che include però a questo punto anche la valle della Bekaa, che però è oriente più che sud. Si sente sui media italiani continuamente dire la roccaforte di Hamas, la roccaforte di Hamas, scusami, di Hezbollah, la roccaforte di Hezbollah, ma insomma cerchiamo di descrivere dal punto di vista, come dire, sociale, che è una zona dove vivono, cioè raccontacelo te che cos'è il sud del Libano.
Allora, il Libano è un paese complesso, nonostante sia minuscolo, appunto è grosso come l'Abruzzo, tutto sommato. È un paese dove convivono da sempre 18 confessioni religiose, 10 cristiane, 8 musulmane. Allora, fino a prima della guerra, la storia sarebbe lunga, ma diciamo che fino a prima della guerra civile c'era una grande miscellanea della popolazione in tutto il territorio. Dopo 16 anni di guerra civile c'è stata una polarizzazione geografica. Quindi diciamo che le zone del Libano del Sud, di Beirut Sud e della Bekaa sono quelle a maggioranza sciita, il che vuol dire due cose: non sono solo sciiti e non tutti gli sciiti sono ovviamente membri di Hezbollah. E per esempio per quanto riguarda Beirut Sud, i comuni che ne fanno parte, perché è una cintura periferica di Beirut fatta da 7 comuni indipendenti, sono densamente popolati, enormemente popolati, perché appunto a causa della guerra civile c'erano stati grossi spostamenti di popolazione, eccetera. E naturalmente la componente sciita della popolazione libanese, indipendentemente da Hezbollah, che storicamente era stata fino al 1990 comunque quella socialmente più bassa, più povera, e anche quella che di conseguenza faceva più figli, eccetera, si è spostata in queste tre grandi aree. Ma questo appunto non vuol dire assolutamente che ci siano solo sciiti, e essere sciiti non vuol dire assolutamente essere membri di Hezbollah. Nella zona, cioè, ci sono, rimanendo su un piano politico, moltissimi sciiti aderiscono all'altro grande partito che li rappresenta, che è il partito del presidente del Parlamento Berri, che è il partito di Retta Mal. Quindi questo falso che viene fatto circolare dai servizi di informazione israeliani e che purtroppo spesso i media occidentali riprendono con un copia e incolla di roccaforte e Hezbollah, non è del tutto vero. Cioè, c'è sicuramente una forte presenza di Hezbollah, ma poi Hezbollah, non tutti, anche i membri di Hezbollah sono militanti. Vorrei ricordare che Hezbollah è un partito rappresentato al Parlamento che ha dei ministri, cioè è una situazione veramente strana. È un partito che ha una milizia armata, certo, ma in Libano possiamo dire che quasi tutti i partiti che sono usciti dalla guerra civile hanno una milizia armata. Sicuramente quella di Hezbollah, per una serie di ragioni storiche, la lotta di 25 anni contro l'occupazione di Israele, la difesa del Libano da ISIS in Siria, è una milizia che è considerata la più forte milizia non statale armata del mondo, ma non è solo Hezbollah la milizia armata in Libano.
Chiarissimo, chiarissimo. Guarda, ti ringrazio perché così in questo modo stiamo cercando un pochettino di, io penso che tre aspetti fondamentali di quando si parla di guerre siano appunto l'aspetto militare, l'aspetto diplomatico e anche l'aspetto informativo, no? Quindi abbiamo iniziato parlando un pochettino di qual è l'aspetto militare, di quali sono gli aggiornamenti, e adesso ci stiamo un pochettino soffermando su quello che è l'aspetto informativo, sul quale io appunto aggiungerei un piccolo commento rispetto a quello che dicevi tu, sul quale mi trovo perfettamente d'accordo. Perché mi sembra che appunto la stampa nostrana, adesso parliamo del territorio cioè diciamo dell'Italia, che è quello che banalmente conosco un po' meglio, parla di questa guerra come di una guerra tra Israele e i terroristi di Hezbollah, e quindi diciamo è una polarizzazione che poi alla fine segue la narrativa statunitense. Infatti l'altro ieri mi pare Blinken ha affermato che il mondo è un posto migliore dopo la morte di Nasrallah, e quindi diciamo sostanzialmente noi ci accodiamo a questo tipo di versione, rinforzandola, e quantomeno anche in questo tipo di informazione narrativa, cioè in questo tipo di informazione, giustificandola per certi versi. Io con te volevo anche commentare in realtà una notizia che ho, proprio mentre parlavi ho letto, che pare che da Israele sia decollato adesso il Wing of Zion, che sarebbe, diciamo, per capirci, l'aereo l'equivalente dell'Air Force One israeliano, e che è decollato come fatto prima dell'ultimo attacco iraniano. E quindi, diciamo, sostanzialmente fare un commento anche su questo, perché sembra, così come non si capisce bene quale sia la strategia militare riguardo all'attacco terrestre israeliano in Libano, non si capisce nemmeno bene quali possono essere poi le reazioni dell'Iran, perché da una parte mi viene a dire che sembra che non voglia entrare attivamente, ancora più attivamente, in questo conflitto, in questa guerra; dall'altra poi arrivano notizie come questa che sembrano essere un po' dissonanti.
Sì, appunto, io volevo prima di tutto, scusa un secondo, rafforzare quello che tu hai detto. Cioè, Hezbollah nasce nei primi anni 80 durante la guerra civile contro l'occupazione israeliana. Da allora tutto il mondo ha cercato coinvolgimenti di Hezbollah in atti terroristici intesi come attacchi contro civili. Di fatto non sono mai stati trovati. Poi Hezbollah ha fatto attacchi pesantissimi nella sua storia, non so se gli ascoltatori si ricordano l'83, quando a Beirut ci fu un attentato all'accampamento dei Marines americani che provocò 300 morti, e uno simile a quello dei paracadutisti francesi che ne provocò circa 200, ma che fu fatto da Hezbollah, ma era un attacco contro dei militari. E questa è la chiave profonda che fino a che è stato vivo Nasrallah Hezbollah ha mantenuto. Cioè, in questi 11 mesi di guerra, 12 quasi, Hezbollah, quando ha tirato i suoi missili verso Israele, l'ha sempre tirato verso installazioni militari.
No, fra l'altro, scusa se ti interrompo solo un attimo, anche Kamala Harris ha così gioito per la morte di Nasrallah, dicendo che era responsabile di morti a giro per il mondo, ma gli andrebbe forse spiegato, e questa cosa non è mai successa comunque.
Appunto, e in più siamo italiani e mi sento profondamente figlio di Cesare Beccaria. Un eventuale colpevole va processato e giudicato, non va giustiziato, no? E questo gioire dei leader del mondo per l'omicidio di una persona che ha comportato, cioè, venerdì sono morte 1000 persone in Libano, una era Nasrallah, l'altra 999. No, quindi mi fa allontanare molto da questo pensiero, mi sento enormemente distante. Comunque, tolto questo, cioè, l'Iran è un grande punto interrogativo in questo momento, cioè, nel senso che, allora, a parte che molte voci in Libano dicono che in questo strapotere dell'intelligence israeliana probabilmente c'è corruzione e vendita anche da parte di qualche vertice iraniano, dei servizi iraniani, perché altrimenti risulta difficile capire come sono riusciti in 2-3 mesi a decapitare completamente quello che era la catena di comando di Hezbollah. Quindi, e questa è una cosa. L'altra, l'Iran fino adesso ha reagito col famoso invio ad aprile dei 250 missili e droni, ma in cui ha avvisato tutto il mondo che l'avrebbe mandati a quell'ora e sarebbero partiti da lì. È una posizione strana, forse la posizione di un paese che da un lato non se la sente di affrontare una guerra che vedrebbe sicuramente il coinvolgimento degli Stati Uniti contro di lui, e l'Iran è sicuramente un paese forte, armato, ma è un paese anche in forte crisi economica in questo momento. Dall'altro lato forse c'è anche un atto di lungimiranza politica, di non voler veramente trascinare il mondo in una guerra di proporzioni devastanti, perché il coinvolgimento dell'Iran, appunto, la risposta degli Stati Uniti, quanto gli alleati nascosti di questo asse, cioè penso a Russia e penso a Cina, potranno poi restare fermi, no? E quanto tutto questo porterebbe all'esplosione di paesi che noi non prendiamo in considerazione in questo momento, ma ad esempio la Giordania, fedele alleata degli Stati Uniti con Re Abdallah e con tutti i suoi ministri, ma in realtà la Giordania a due elementi: di circa il 90% della popolazione giordana è palestinese o di origine palestinese, e sappiamo tutti che nella zona del Golfo di Aqaba è il posto dove moltissimi uomini di ISIS hanno trovato riparo. L'Egitto, un altro paese formalmente alla fine alleato dell'Occidente, ma un paese di 120 milioni di abitanti, che è sempre stato la culla dell'integralismo dei fratelli musulmani. L'Arabia Saudita, il Qatar, paesi sicuramente alleati di Occidente nei loro politici, ma che sono stati grandi finanziatori di ISIS. E quindi questo vuol dire che all'interno di quel paese personaggi importanti e con i portafogli ben gonfi hanno finanziato l'integralismo musulmano. Poi c'è l'Iraq, in cui la componente sciita è molto forte e le milizie sciite sono molto forti. C'è lo Yemen, cioè è uno scacchiere devastante, quindi interpretare l'Iran è estremamente difficile, anche perché non dimentichiamoci che gli iraniani non sono arabi, sono persiani, conoscono benissimo l'arte della politica e l'hanno dimostrato anche ad aprile, appunto, cui hanno dato quella reazione che ha salvato la loro faccia, ma che di fatto tutti sapevano non avrebbe avuto nessun danno. Quindi capire cosa farà è estremamente difficile in questo momento. Certo, non può restare a guardare che i suoi fedeli alleati vengono sconfitti in questo modo, però veramente è un momento in cui la lettura del prossimo futuro è estremamente difficile. La sensazione diffusa è che in Medio Oriente è che la cosa sta veramente scappando di mano, e a quel punto, diciamocelo chiaramente, gli Stati Uniti stessi non hanno più la forza di fare gli sceriffi del mondo, e quindi potrebbe tutto trasformarsi in una guerra sanguinosa e lunga, con una paura che circola fra molti in Medio Oriente, che Israele è l'unico paese della regione che ha un'arma nucleare, e arrivati a questo punto sembra che Israele non esistano per lui linee rosse invalicabili.
È chiaro, diciamo che non so se ti ho interrotto, scusami, però comunque adesso abbiamo aggiunto anche un altro pezzo a questo scenario, appunto descrivendo, ritornando a quello che dicevo prima, anche un po' il quadro diplomatico di quello che stiamo vivendo. Però io tornerei un po' su quello che dicevi tu, perché per esempio quando parlavi dell'attentato, dell'uccisione di Nasrallah, parlavi di più di 1000 morti della società civile, di cui uno appunto è stato Nasrallah, gli altri 999 tra magari qualche funzionario governativo o miliziano, e l'altro comunque si parla sempre di persone civili. E oltre alle migliaia di morti che appunto queste ultime settimane sono state causate dagli attacchi israeliani in Libano, oltre al più di 1 milione di persone che sono attualmente sfollate, correggimi se sbaglio, in Libano, non dobbiamo sempre scordarci che comunque Israele non è che sta solamente attaccando Libano, ma continua nel genocidio a Gaza, in Cisgiordania. Comunque il rischio poi è sempre quello di perdersi i popoli, e per questa ragione diciamo approfitto appunto della tua presenza e del fatto che conosci il territorio libanese e conosci le persone che vivono in questo territorio, per far così la domanda quella più classica possibile in questi casi, e quindi chiederti qual è diciamo la situazione all'interno della società civile libanese, se un pochettino ce la puoi descrivere.
Sì, è una società civile complessa, e quindi è una situazione complessa. Nell'ultimo anno si è registrato un accrescente, e soprattutto fra i giovani, rinascita della solidarietà con il popolo palestinese, e quindi del non accettare un vicino come Israele, che comunque dal 1948 segna la vita del Libano, che era nato indipendente nel 1943 e che dal 1948 si vede, a torto o ragione, di chiunque sia coinvolto in guerre continue che vedono Israele da una parte. E quindi la società civile, soprattutto appunto quella giovanile, ha avuto una forte crescita di sentimento a sostegno del popolo palestinese, perché, come hai detto tu, quello che sta accadendo a Gaza e quello che sta accadendo anche in Cisgiordania, nel silenzio quasi totale dei media occidentali, è un genocidio in piena regola. In questo momento, cioè, è ovvio, cioè, la gran parte della popolazione non voleva la guerra, non si può volere la guerra, e quindi questo, al di fuori della componente sciita e in parte sunnita, limita diciamo l'appoggio, il sostegno ad Hezbollah. Però è cresciuto anche quello nella società civile, mentre sicuramente è diminuito nei partiti politici, soprattutto in quelli cristiani, che la maggior parte dei partiti cristiani sono storicamente filo-israeliani, e che molti dei leader cristiani sognerebbero che il Libano diventasse una provincia di Israele, ma da sempre, dai tempi appunto della guerra civile del 75. Quindi le posizioni dei politici sono abbastanza inesistenti poi in questo momento, tutto sommato. Nella società civile sì, sicuramente molti hanno gioito per la morte di Nasrallah, perché lo vedevano come colui che non portava la pace, non permetteva la pace nel paese, scusate. Però di fatto sta crescendo in tutti i gruppi della popolazione l'antipatia contro questo vicino pesante ed ingombrante, e la solidarietà comunque contro chi ha lottato contro questo vicino. E soprattutto c'è il ricordo molto fresco che se ISIS nei suoi tempi d'oro non è riuscito a penetrare il Libano, scusate, è perché le milizie di Hezbollah sulla frontiera hanno combattuto per quasi 6 anni, evitando che appunto una forte penetrazione di ISIS in Libano. Quindi è una situazione veramente variegata e complessa. Poi in questo momento, ovviamente, anche se può sembrare assurdo, nella Beirut non bombardata la vita scorre quasi normale, no? Anzi, c'è pure più traffico, perché, come dicevi, gran parte di questo milione di sfollati dal sud passa da Beirut, in parte si ferma a Beirut dove hanno famiglie o amici, eccetera. Quindi è questa strana cosa che è il Libano. Però diciamo che nella società civile l'avversario è ben chiaro chi è, anche se non si ama Hezbollah.
Sì, appunto, tu dicevi un milione, stavamo parlando di un milione di sfollati. Ricordiamo anche, insomma, per chi ci ascolta e ha poco presente questo paese, che appunto si tratta di un paese sicuramente molto popolato, ma grande come l'Abruzzo, quindi, se non sbaglio, sono circa 5 milioni in tutto.
Esatto.
E quindi un quinto degli abitanti del paese è in una situazione di sfollamento. In questo volevo chiederti anche, insomma, sappiamo del Libano che già molto prima che succedesse tutto questo stava vivendo una situazione economica molto grave, e quindi in questo momento si trova ad affrontare la questione dei rifugiati, degli sfollati, delle popolazioni che si sposta, dei bombardamenti, senza risorse economiche, a quanto capiamo. E immagino e ti chiedo, è che questo, insomma, mi sembra che l'unica milizia in campo sia quella di Hezbollah, non sembra che ci sia delle reali forze militari oltre che di emergenza dello Stato.
Sì, assolutamente. Allora, l'esercito libanese è un non esercito di fatto, non è tanto per cominciare, è molto facile bombardare il Libano, nel senso che il Libano non ha né forza aerea né mezzi contraerei. L'esercito libanese è un esercito piccolo e male armato, assolutamente incapace di contrastare qualsiasi cosa. E quindi sì, la guerra, se ci sarà l'invasione di terra, l'unico scontro sarà con le milizie di Hezbollah, con quelle poche forze che ci sono delle milizie di Hamas in Libano, palestinesi quindi, e sicuramente entreranno in campo, anche se molto meno armate e forti, le milizie dell'altro partito sciita, Aret Amal, che appunto anche loro, le loro comunità sono nelle stesse identiche regioni di quelle di Hezbollah, ma non si può certo contare sull'esercito libanese, ma per ovvi motivi, cioè è un esercito quasi inesistente, è un esercito che funziona per la sicurezza interna in tempi di pace. Questo anche perché, come hai detto giustamente te, dall'ottobre del 2019 il Libano sta attraversando una crisi economica devastante, in cui a tutto questo si è sommato l'epidemia di Covid, che ha ulteriormente aggravato la situazione, la drammatica esplosione al porto di Beirut nell'agosto del 2020, di cui forse tutti si ricordano. Per dare un'idea di quanto sia grande la crisi economica, fino al 17 ottobre del 2019 il 1500 lire libanesi valevano un dollaro, oggi sono 90.000 lire libanesi per un dollaro, il che per un paese che importa praticamente l'80% di quello che consuma e ovviamente lo deve pagare in dollari, è facile immaginare quanto sia profonda e drammatica la crisi economica, sia dello Stato, che già non aveva fondi prima per via delle leggi fiscali inesistenti, per 100.000 motivi, si è esaurito tutte le risorse per l'acquisto del gasolio per le centrali elettriche, di alcuni farmaci essenziali, in questo della farina per il pane, per mantenerlo calmierato. Quindi la situazione economica è veramente devastante per la maggior parte della popolazione, che poi riesce a sopravvivere perché il Libano, negli strani circuiti economici, cioè a Beirut moltissima gente lavora o nelle ambasciate o nelle agenzie delle Nazioni Unite o nelle ONG internazionali, il che ha significato che comunque erano sempre state pagate in dollari e questo le ha salvaguardate tutto sommato. Poi, come dicevi tu, i libanesi sono 5 milioni in Libano, 17 milioni all'estero. Quindi ogni famiglia ha qualcuno fuori che ogni mese gli manda 100-200 dollari che permettono di sopravvivere. Questo è il miracolo libanese, se vogliamo dire. Ma la situazione è veramente pesante, anche perché non esiste sanità pubblica di fatto, sono pochissimi gli ospedali pubblici, la scuola pubblica è devastata. E a questo si aggiunge un'altra cosa: nell'ottobre del 2022 il Presidente della Repubblica ha finito il suo mandato e non è stato ancora nominato un nuovo Presidente della Repubblica dal Parlamento libanese per una serie di veti incrociati fra i vari partiti, e di fatto il governo da allora è in carica solo per l'ordinaria amministrazione, il tutto in una Repubblica che è presidenziale. Quindi la situazione del Libano, da qualsiasi aspetto la si guardi, è davvero difficile. Ed è un paese che tutti ci domandiamo se era rialzato dalla devastante guerra del 2006. Ce la farà a rialzarsi dalla guerra del 2024?
E diciamo che fa molta paura vedere gli esempi che l'hanno preceduto, intendo dire quello che è successo alla Siria, quello che è successo a paesi come la Siria, come l'Iraq, che dopo la guerra, o la Libia in un'altra zona, insomma, dopo le ultime guerre ancora, insomma, non vediamo nessuna forma di ripresa, chiaramente. E scusa, prego.
No. Dico esattamente, e tra l'altro una delle poche speranze economiche del Libano era l'enorme giacimento di gas e petrolio che sta nel mare, che è condiviso con Israele. Nel 2022, con grande fatica e con grande mediazione da parte delle Nazioni Unite, siccome non esistendo un confine di terra fra il Libano e Israele riconosciuto, esiste questa linea blu ma non è un confine legalmente riconosciuto, questo ha reso complicatissimo arrivare a una demarcazione condivisa in mare e quindi a chi estraeva da una parte e chi dall'altra. Nel 2022 miracolosamente si era arrivati a questa cosa. Sui giornali israeliani in questo momento si legge tranquillamente che quell'accordo può pure non valere nulla e potrebbero prendersi tutto il gas e il petrolio di questo enorme giacimento che si chiama Leviatano.
Senti, sì, appunto, c'è anche questa situazione del confine che non è un confine, la linea blu di UNIFIL che insomma è là da tanti anni, ma evidentemente la situazione non è risolta, per dire un eufemismo, insomma, per usare. E siamo in chiusura e ti chiederei, insomma, di chiudere con la notizia che ci hai dato in apertura, cioè della ordine di evacuazione da parte di Israele di 30 paesi libanesi nel sud. Ti chiedo se hai notizie di cosa sta facendo nella maggior parte la gente di questi paesi.
Sta cercando di andarsene la maggior parte della popolazione, ovviamente, ma come mi diceva un mio amico che ha dei parenti giù al sud, dice: andarsene dove? Nel senso, una famiglia intera che si muove deve avere un posto dove dormire e qualcosa da mangiare. E purtroppo, siccome la speculazione non manca mai, gli affitti nelle aree non bombardate sono saliti alle stelle, ovviamente. No? E in molti casi nelle zone più cristiane, maronite, retrograde, si è registrato anche casi di cristiani che non affittavano a sciiti in fuga dal sud.
Tanto che abbiamo anche avuto la notizia di un 60.000 che dal Libano sono passati in Siria, quindi con la direzione opposta in quello che è successo negli ultimi 13 anni.
Sì, che era quello che era successo già nel 2006. Beh, calcolate che una delle aree bombardate è di fatto vicinissima al confine con la Siria, quindi probabilmente, cioè, gli ultimi dati parlavano addirittura di 80.000. È molto più facile andare in Siria che andare da altre parti. Il problema è che anche poi ci sono anche molti siriani che vivevano sempre in quelle aree, eccetera, che sono rientrati perché forse adesso in Siria sono meno bombardati, ma lì poi si apre un altro universo di problemi che vanno da eventuali persecuzioni verso chi non ha fatto il servizio militare a problemi rientrano dove? Le loro case esistono? La ricostruzione in Siria di fatto l'Occidente sta impedendo che inizi con le sanzioni, cioè, quindi si apre veramente un altro universo di problemi. E io temo che tutto questo universo di problemi noi occidentali lo pagheremo pesantemente, perché è un altro sentimento che è cresciuto molto in Medio Oriente, ma non solo in Libano, è che ormai noi siamo i nemici. Nel senso, io ho sentito diverse persone palestinesi e non solo in questi mesi che mi dicevano: bene, voi fate tanto bandiera dei diritti umani e dei diritti civili, però valgono solo nei vostri confini.
Ci siamo come un po' dalle torto.
E ci siamo un po' stufati. E un giornalista libanese estremamente attento mi ha detto che di stare molto attenti, dice, perché ci sarà qualche pazzo in giro per l'Europa e l'Occidente che farà quello che noi definiamo attentati, eccetera. E nel frattempo, dice, voi occidentali avete costruito in Ucraina il più grande supermarket di armi alla portata di tutti che uno possa immaginare, no? E quindi la situazione potrebbe degenerare molto anche nei vostri cari e tranquilli paesi.
Mauro, ti ringraziamo. Sì, anch'io, ma ti ringraziamo molto anche per questa chiusura, perché insomma non siamo così lontani da quello che sta succedendo, né dal punto di vista geografico nella realtà, ma tantomeno dal punto di vista politico. Grazie ancora e a presto.
Grazie a tutti, alla prossima.
Ciao.
Ciao.